Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Abbiamo contemplato in queste letture, soprattutto nella prima lettura tratta dal libro dell'Apocalisse, questa realtà della Chiesa gloriosa, della realtà dei Santi. E ci siamo sentiti sicuramente, come dicevamo all'inizio della messa, chiamati in causa in qualche modo, interrogati, chiamati per nome forse, anzi, veramente la Chiesa avrebbe l'intenzione di farci sentire chiamati per nome quando viene letto ogni volta questo brano del Vangelo di Matteo, che è il brano delle Beatitudini. Quando Gesù dice «Beati i poveri di spirito», alcuni nella Chiesa dovrebbero pensare «Sta parlando di me». Quando dice «Beati gli afflitti», altri potrebbero dire «Sì, siamo noi, questa è la schiera dei Santi, questa è anche la schiera dei santi nella Chiesa, quelli che celebrano il sacrificio di Cristo, consapevoli di aver ricevuto nel battesimo una chiamata a vivere queste dimensioni che le Beatitudini elencano, presentano». Qual è la nostra difficoltà? La nostra difficoltà sta proprio nella comprensione, anche un po', se volete, anche un po' intellettuale, cioè che cosa sarebbe questa santità? Che cos'è che ci chiamerebbe ad entrare nella santità? È appannaggio di ogni cristiano? È vocazione di ogni cristiano? Noi sappiamo, l'abbiamo sentito tante volte, che ogni cristiano è chiamato a diventare santo. Anzi, come diceva qualcuno, a farsi santo. E a farsi santo, secondo me, non ci si fa nessuno santo. Gli altri ci fanno santi quando ci fanno star male, eh? Allora, c'è invece un concetto che secondo me è importante, che era presente in questi brani e che forse è la chiave di lettura per capire che cos'è questa santità, che ha a che fare con noi, che cosa celebra la Chiesa e che cosa la Chiesa porta nella gloria, cioè là dove Dio e l'agnello regnano per sempre. Ed è il concetto di purezza. Avete ascoltato, l'avete anche detto durante il Salmo, quando si diceva del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti, voi avete risposto con questa litania: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Ed era anche nel cuore di questo elenco delle beatitudini. Ma se volete è anche la categoria che distingue questi 144.000 dell'Apocalisse, quando l'angelo dice al veggente: e chi sono e da dove vengono, e sarà lui a spiegarlo che sono quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello e le hanno rese candide. Anche questa immagine rimanda una idea di purificazione. E qua siamo davanti a uno spartiacque: cristianesimo da una parte, paganesimo dall'altra. È un po', è proprio la nostra difficoltà, è la nostra scissione interiore, quella che ci impedisce di entrare dentro questa logica. Allora, avete compreso di che cosa stiamo parlando? Allora, la purificazione. Ma carissimo, cosa dice? Cos'è la purificazione? La purificazione è togliere una sporcizia da noi. E qua direbbe la scrittura che il battesimo non è rimozione della sporcizia. Dunque il battesimo non è la fonte di una religiosità pagana. Ma questo è quello che pensiamo noi, anche quando ci confessiamo. Pensiamo che purificarci significhi toglierci qualcosa che ci intralcia, toglierci qualcosa che ci imbarazza, che ci crea disagio, che fa della nostra persona qualcosa che non piace neanche a noi. Questo è tipico del paganesimo e degli orgogliosi, no? Dei presuntuosi. D'altronde, se purificarsi volesse dire questo, ma noi potremmo riuscirvi, oggettivamente potremmo riuscirvi, potremmo veramente e definitivamente togliere da noi il peccato che ci attanaglia, la logica di peccato dentro la quale ci muoviamo da sempre, la debolezza che sperimentiamo ogni volta che accade qualche cosa nella nostra vita che ci mette alla prova, la fragilità che connota tutte le nostre azioni. Abbiamo detto, questo appartiene al paganesimo. Guardiamo invece la prospettiva cristiana. Che cos'è purificarsi secondo la prospettiva cristiana? Beh, bisogna tornare alle origini. Bisogna guardare come vede la sapienza giudaico-cristiana questa realtà dell'uomo chiamato a stare con Dio. Dobbiamo tornare all'origine, quando Dio ha creato l'uomo e lo ha messo veramente al centro dell'universo, perché desse, identificasse le cose e si muovesse nelle relazioni tra le cose. Quest'uomo, tuttavia, ha sospettato dell'amore di Dio. Questo sospetto ha generato in lui una logica diversa. Non più la logica dell'amore, della fiducia che Dio gli aveva accordato e attraverso la quale avrebbe potuto relazionarsi sempre con lui, la fiducia che un amico dà a un altro amico. Ve l'immaginate? Io mi fido di una persona, gli affido qualcosa di prezioso e quello dopo un po' me la ritorce contro dicendo: ma io ho pensato che tu me l'hai data perché volevi fare questo, volevi quello, volevi quell'altro. Ci rimani male, dici: ma come? Io te l'ho data gratuitamente perché tu godessi dell'amicizia e della relazione con me. Come hai potuto pensare che io avevo un secondo fine, o che volevo tradirti, o che volevo metterti a disagio? Allora, questo sospetto che l'uomo primordiale ha nei confronti di Dio sarà d'ora in poi l'angolo visuale col quale costui si relazionerà, d'ora in poi, con gli altri e con Dio. Verrà sempre le cose con diffidenza. Non ce la farà a correggersi con la virtù della prudenza, ma si muoverà sempre dentro logiche stringenti, dove l'altro è sempre un nemico, dove Dio è sempre un misterioso, cinico accusatore o non so cosa. Capite allora? Questo è ciò che ci ha sporcato l'anima. Amici, questo è il peccato per eccellenza ed è la fonte di ogni peccato, perché questo peccato per eccellenza ha come quintessenza, come anima, l'orgoglio dell'uomo. Se io sono stato fatto poco meno degli angeli, se io mi accorgo di avere molte possibilità, se io vedo che posso fare tante esperienze, posso decidere, scegliere e riscegliere e cambiare scelta, se io posso fare questo, ma perché dovrei avere un limite? Ma perché mi dovrebbe essere imposto un dogma, oppure, non so, un recinto? Perché? Perché? Se io sono libero, lo sono sempre, per sempre. E comunque, questo è il sospetto, amici. Questo è il sospetto. È il sospetto di quel figlio al prodigo che aveva detto al padre: mi hai dato la libertà, mi hai dato tutto quello che riguarda la tua santità, la tua grandezza, bene, io me la vado a gestire dentro la storia mia, non tua, e separerò d'ora in poi la mia storia dalla tua storia e andrò lontano, perché più lontano vado più mi sento libero, più sto distante da te più penso di potermi regolare secondo le mie logiche. Beh, sappiamo come va a finire. Quando tornerà indietro, la prima cosa di cui si accorgerà è che non riuscirà più a vedere suo padre. Tornando a casa, torna pensando di tornare da chi lo renderà schiavo, lo renderà un garzone. Non si ricorda più chi è suo padre. Questa è la impurezza di cuore, cioè l'incapacità di vedere una relazione filiale com'è. Pure il figlio che stava a casa, vi ricordate, pure lui se l'è dimenticato, e dice al padre quelle cose, adesso non ci riguarda, ma l'impurezza di cuore è tipica di chi ha mancato questa conoscenza di Dio, non si è lasciato informare dallo Spirito di Dio e ha pensato che questo Dio, se lo devo conoscere, vorrà qualcosa da me. Ma d'altronde, amico mio, l'abbiamo detto tante volte, ma quando tu dici non frettolosamente e inconsapevolmente, ma quando tu reciti consapevolmente il Padre nostro e arrivi a dire sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, dimmelo, ma non tremi forse, ma non hai forse paura che questo ti si possa ritorcere contro, ma non proietti su Dio qualcosa che forse che Dio non, sicuramente non ha, che però gli hai messo addosso tu, e cioè l'idea che lui possa vendicarsi su di te. Perché è vero, sei stato peccatore, è vero, ti sei allontanato, dunque a buon diritto lui potrebbe dire, adesso che dici io faccio la mia volontà, la faccio e ti schiaccio. È di questo che hai paura. Allora, chi sono i santi, amici? Sono quelli che hanno vinto questa paura, che hanno purificato se stessi, cioè hanno tentato in tutti i modi che gli è stato possibile usare, con tutti gli strumenti, hanno provato a sfilare questo orgoglio, sfilare questa presunzione, questa diffidenza, annientare, ferendolo al cuore, uccidendolo, questo sospetto, questo animale che ci portiamo dentro, questo sospetto nei confronti di Dio e dell'altro. Quando ce ne siamo accorti che l'abbiamo avuto? Ma quando abbiamo giudicato, quando abbiamo avuto paura, quando ci siamo, che ne so io, ci siamo adirati, quando, in tante occasioni. Come fanno questi uomini, come hanno fatto questi uomini e queste donne a liberarsi da questo sospetto? Hanno fatto, che ne so io, la posizione del loto e sono stati coi cosi accesi fino al giorno dopo? No, amici, no. Sono entrati dentro questa tribolazione, hanno vissuto fino in fondo la lacerazione tra lo voglio ma non posso, lo desidero ma devo controllarmi, mi piacerebbe ma fa bene. Sono entrati dentro questa lotta interiore e la capacità di penetrare sempre meglio e sempre di più per amore di Dio, non per essere migliori, ma per amore di Dio, che quando ci ha incontrati nella carne del figlio suo, che ha mostrato di essere obbediente in tutto, anche questi uomini hanno provato ad essere obbedienti in tutto. E amici, il principio della purezza del cuore credo che sia proprio l'obbedienza. Più delle altre qualità, più degli altri voti, più delle altre caratteristiche, l'obbedienza. L'obbedienza del figlio di Dio. Dice la lettera agli ebrei che il figlio imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Anche l'uomo è chiamato a imparare l'obbedienza dalle cose che patisce. Solo così comprenderà che quando diranno male contro di voi e gioite ed esultate perché Dio è la vostra ricompensa, perché Dio, come diceva stasera, no? Rallegratevi e esultate perché grande è la vostra ricompensa dei cieli. Mentre invece oggi la tua ragionevolezza, quando tu dici beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, tu dici ma che beatitudine c'è ad essere insultati e perseguitati? Ben inteso, amici, mica siamo perseguitati dai regimi anticristiani, no, noi siamo perseguitati dal marito, dalla moglie, dai figli, da quella della porta accanto, da tutto, persino dal tuo specchio che ti rimanda un'immagine che non ti piace perché è invecchiata, perché non è più lo stesso, pure quello ti perseguita, pure la paura ti perseguita e la paura della morte ti perseguita. Allora la santità, capisci, non è un valore da emulare, un modo da, no, da così. La santità diventa una logica da praticare. Io sono santo se opero, se costruisco strutture di santità, se costruisco strutture di liberazione per gli altri, se costruisco linguaggi possibili, io vivo e opero nella santità se mostro che questi linguaggi si reggono sulla fedeltà di Dio, sull'amore che Dio ci ha rivelato in Cristo. Questo hanno fatto tutti questi uomini, tutte queste donne. Attenti, attento, perché se hai pensato in questo momento che loro potevano e tu no, è come se covassi una bestemmia nel tuo cuore, è come se dicessi: Dio, con me ti sei sbagliato, accontentati di poco. Saresti l'uomo del talento sotterrato, saresti l'uomo che non ha fatto la volontà di Dio, saresti quello che inconsapevolmente non si è mai interessato delle cose di Dio. Non ti accada questo, non ti accada. Allora, cristiano, svegliati, svegliati. Va a vedere che cosa porti nel cuore, va a vedere quello che Dio ci ha posto, riguarda i doni che ti ha fatto, mettili a frutto per la costruzione del regno, riconosciti dentro un fiume umano che va verso Dio e che offre se stesso per la salvezza degli altri. E questo sarà la tua corona per sempre, e questo sarà Dio per te, costui vedrai sul volto di Dio, la tua immagine finalmente rinnovata. Sia lodato Gesù Cristo.